Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti. Da Lele Liguori, questa è Pubblica. 24 aprile 2025, domani è il giorno della festa della liberazione dal nazifascismo e Radio Popolare intensificherà ancora di più i suoi sforzi per cercare di seguire quella giornata. Sarà una giornata straordinaria, una lunga diretta in cui vi racconteremo quello che succede nella piazza principale, nel corteo principale, quello di Milano, ma anche altrove. Vi invito dunque a consultare questo straordinario palinsesto di Radio Popolare per queste giornate, o meglio per queste ore che ancora restano a conclusione di quelle che sono state vere e proprie lunghe giornate in cui ci siamo occupati prevalentemente della questione che riguarda il 25 aprile. Vi invito a consultare le pagine del sito di Radio Popolare, radiopopolare.it. Saluto subito l'ospite di questa mattina che è il professor Carlo Galli, buongiorno.
Buongiorno a lei, tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Benvenuto, il professor Carlo Galli, filosofo della politica, insegnato all'Università di Bologna. Professor Galli, io voglio ringraziarla perché lei ha partecipato dando un suo prezioso contributo, scrivendo nella prefazione all'ultimo quaderno che è uscito proprio in questi giorni di Radio Popolare, che si intitola La Costituzione e i suoi principi. Lo ricordo per chi ancora non lo sapesse che questo quaderno raccoglie i commenti ai principi fondamentali della Costituzione, i primi 12 articoli, fatti da alcuni tra i più autorevoli conoscitori, conoscitrici, studiose, studiosi della Costituzione, della Carta di questi ultimi decenni, da Valerio Nida a Lorenza Carlassare, da Stefano Rodotà a Marilisa D'Amico, a Carlos Muraglia, a Salvatore Settis e altri ancora. E il professor Galli, come dicevo, ne ha curato la prefazione. Una Costituzione ha senso, e qui cito un pezzo di questa prefazione di Carlo Galli, una Costituzione ha senso se è spiegata ai cittadini, se diventa pane quotidiano, non solo se è cibo sofisticato per specialisti. E ancora, scrive Carlo Galli, la Costituzione non è soltanto diritto, è politica, è storia, è conflitto, è vita collettiva reale, tanto vissuta nella sua durezza quanto progettata nella sua progressività. Professore, la Costituzione pane quotidiano è un po' lo sforzo che abbiamo cercato di fare ancora, anche quest'anno, in questi giorni, qui attraverso le onde di Radio Popolare, perché è quella una funzione fondamentale. Poi vedremo anche altre questioni che sono legate a quel pane quotidiano che è la Costituzione, professore.
La Costituzione deve essere ovviamente pane quotidiano, cioè deve essere scritta in una lingua comprensibile, spiegata ai cittadini, nelle diverse scuole dei diversi ordini e gradi, e deve essere anche vita quotidiana, cioè deve essere il modo attraverso il quale viene regolata l'esistenza concreta di una società, l'esistenza economica, l'esistenza politica, l'esistenza morale. Questo, se non è questo, una Costituzione è inutile pezzo di carta.
Come diceva anche uno dei padri della patria, se così possiamo dire, Piero Calamandrei, appunto, la Costituzione è solo un pezzo di carta se non gli si dà l'anima dell'impegno. Professor Galli, però questa Costituzione, adesso le faccio ancora una domanda su questo tema specifico, poi viriamo sulla questione del 25 aprile, questa Costituzione appare affaticata dai tentativi che ci sono stati, che sono ancora in corso, di cambiarne un po' le parti più importanti e decisive, ad esempio la questione che riguarda l'equilibrio e la separazione tra i poteri dello Stato. Quello che abbiamo capito dai progetti scritti da questa destra che governa l'Italia da più di 2 anni questa destra ci sta provando a questa opera di deformazione, ad esempio con il progetto del premierato, con la separazione delle carriere tra i magistrati, tra giudici e PM, ed entrambi sono progetti che puntano ad aumentare il potere dell'esecutivo rispetto ad esempio al potere del Parlamento o a quello della magistratura. In pratica sono progetti che produrranno, se approvati definitivamente, una maggiore concentrazione di potere in questo paese. A queste maggioranze, professor Galli, non interessa proprio allora la democrazia parlamentare, la separazione dei poteri, è roba vecchia?
Sì, è così, è roba vecchia, superata da processi storici che hanno un nome e un cognome, da processi economici, culture politiche che, diciamo, negli ultimi 40 anni almeno hanno pensato e operato in modo tale da rendere la democrazia parlamentare, che d'accordo non è l'unica democrazia, ma è quella scritta nella carta, rendere la democrazia parlamentare una forma politica obsoleta. Quella democrazia parlamentare si regge sulla separazione dei poteri, come lei diceva, si regge sotto il profilo materiale, un equilibrio fra economia a conduzione privata e economia a conduzione pubblico-statale. Si regge sopra l'esistenza dei partiti politici democratici di massa. Ecco, nessuna di queste esigenze, nessuna di queste caratteristiche è oggi vigente e presente. La separazione dei poteri è da tempo superata, di fatto il Parlamento e il governo sono la stessa cosa, la esistenza dei partiti è praticamente solo lo stato larvale, e l'economia è a piena e totale conduzione privata, sulla base di logiche private, tranne in alcuni casi per quanto riguarda l'orientamento della produzione verso la guerra, che resta in parte a disposizione, governato dallo Stato. Come vedete, il quadro complessivo è un quadro di reale, profondo allontanamento della nostra Costituzione reale dalla Costituzione formale. A questo allontanamento ha contribuito potentemente la destra economica. Questo allontanamento viene sottolineato, enfatizzato, formalizzato dalla destra politica. A questo allontanamento non si è opposta la sinistra.
E allora su questo adesso, professore, perché arriviamo appunto alle forme di opposizione a questo tipo di deriva, quali possono essere, in che modo si devono manifestare, si possono manifestare, lo facciamo anche attraverso uno sguardo particolare su questa data, il 25 aprile 1945, la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Sono passati 80 anni, allora le voglio riportare, le cito a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici, un ragionamento che uno storico, spesso ospite anche sulle nostre frequenze, come David Bidussa, che ha fatto ieri sul Sole 24 Ore, il quotidiano quindi della Confindustria, e ha raccontato le diverse facce che il 25 aprile della liberazione ha assunto nel corso dei decenni, la faccia del rito celebrativo, la faccia che fa rispondere quella data ad una emozione legata al presente, al tempo presente, quindi né al passato e tantomeno al futuro, oppure un terzo caso di 25 aprile scommessa. E allora, professor Galli, Bidussa dice che fino agli anni 60, grosso modo, il 25 aprile è stato un rito celebrativo, anche perché il suo riconoscimento come data da festeggiare in qualche modo risale alla metà degli anni 50. Poi il 25 aprile come emozione del tempo presente, che cosa significa? Si riferisce a chi ha pensato che il 25 aprile potesse essere una risposta alle sfide del proprio tempo. Qui Bidussa cita il caso del 25 aprile del 1994, è una data storica da questo punto di vista, perché lì, in quella occasione, ci furono centinaia di migliaia di persone che sfilarono per le strade della città di Milano, bagnate da una pioggia insistente. E lì che cosa era appena successo? Beh, appena successo c'era stato la vittoria del berlusconismo alle elezioni politiche, il Berlusconi che aveva sdoganato, come diceva lui stesso, i fascisti. E poi quello che era accaduto soltanto 2 anni prima era il crollo della Prima Repubblica, Tangentopoli, e quindi da quel punto di vista lì il 25 aprile era appunto una testimonianza di un riscatto che si giocava in quelle giornate, in quelle settimane e in quei mesi. E poi c'è il 25 aprile della scommessa che riguarda un po' il futuro, una opportunità, dice David Bidussa, per guardare un po' al domani, per impegnarsi per costruire qualcosa che riguarda il domani. Lei, lunga citazione di David Bidussa, ma meritava, professor Galli, lei si riconosce in queste definizioni del 25 aprile, oppure ce ne sono ovviamente altre possibili, lei ne preferirebbe qualcun'altra, ne ha in mente un'altra?
Quello che l'articolo che lei ha letto è intelligente e sostanzialmente condivisibile. È vero, c'è stata una prima fase in cui il 25 aprile era il ricordo di qualche cosa che era vicino. Poi c'è stata una fase in cui il 25 aprile era un tentativo di rispondere appunto a quelle trasformazioni della costituzione materiale del paese a cui abbiamo alluso prima, e oggi certo si può dire che il 25 aprile cessa di essere un ricordo, cessa di essere una risposta politica per diventare una speranza.
Ora, oppure un impegno, un coinvolgimento nel presente.
È meglio, perché altrimenti è una posizione suggestiva, ma col rischio di apparire una posizione di mera testimonianza.
Di contemplazione.
Esatto. E invece quello che a noi deve interessare è: il 25 aprile ha ancora una energia propulsiva, cioè l'idea di una scelta politica complessiva della nazione per liberarsi da una forma politica ingiusta e oppressiva come fu il nazifascismo. Questa idea ha ancora un senso per qualcuno? Sulla base di questa idea è stata scritta la Costituzione, questo è ovvio. La nostra Costituzione non esisterebbe se non fosse esistito il 25 aprile, benissimo, cioè la Resistenza. Oggi c'è qualcuno ancora in grado di ricollegare la Costituzione a quella liberazione, e c'è ancora qualcuno che ha voglia di correggere profondamente i flussi politici, i flussi economici, i processi che sono oggi in atto, per riportarli a qualche cosa che assomigli al disegno di liberazione che dentro la Costituzione sta scritto. Ecco, il punto è questo: non soltanto ricordo, non soltanto speranza. Il 25 aprile ha senso al di là delle celebrazioni solo se in un qualche modo riesce a diventare una prassi, cioè se riesce a intercettare bisogni, speranze, desideri, problemi reali di una vasta fetta della società. Io penso che chi ha una responsabilità di carattere culturale, di carattere mediatico, oggi si deve impegnare in questa direzione, al di là delle posizioni mero rimpianto, al di là delle posizioni di mera celebrazione, tentare di spiegare che non si può vivere in una società moderna, in una collettività, senza credere a nulla. Questo è il punto, perché prima di tutto, se non credi a nulla, sei poi disposto a credere a tutto, cioè sei preda di ogni propaganda e di ogni complottismo, ma poi se non credi a nulla non hai nemmeno una legittimazione a disposizione, non hai nemmeno una bussola, non hai nemmeno una linea da perseguire, cioè la nostra vita diventa qualcosa di veramente poco sensato. Ecco, vogliamo continuare a non credere a nulla come ci è stato insegnato negli ultimi decenni? Vogliamo credere sotto il profilo politico, ovviamente. Vogliamo continuare a disinteressarci della politica? Vogliamo continuare a pensare che le cose importanti stanno altrove, poi non si sa mai dove stanno queste cose importanti? Vogliamo continuare a vivere senza un orientamento? E se invece lo vogliamo un orientamento, beh, il 25 aprile fino a prova contraria è l'orientamento. Questo non vuol dire sposare ogni disposizione della Costituzione, ma vuol dire sposarne lo spirito, che è lo spirito di democrazia progressiva.
Professor Galli, il 25 aprile è la festa della liberazione dal nazifascismo e ha dimostrato che cosa? Quella storia, quindi riferiamoci, teniamo lo sguardo rivolto verso il passato, e cioè che ha dimostrato che la lotta partigiana, la guerra partigiana ha portato contro i nazisti, contro i fascisti, ha portato al risultato della liberazione del paese, no? Dal giogo del fascismo, della dittatura, del totalitarismo in questo paese. Cioè è stata la dimostrazione di un obiettivo e di un risultato ottenuto attraverso appunto l'azione, la lotta. Oggi quello che noi vediamo, lei faceva riferimento anche a questo, no? Che c'è quasi una astensione dall'azione, dall'agire, dal partecipare. Lei diceva che non si sa più dove sta il potere ed è praticamente la stessa frase che questa mattina diceva Luciana Castellina ai nostri microfoni, ospite di Mattia Guastafierro, in cui definiva la crisi della democrazia di oggi come segnata anche da questa difficile individuazione del potere e quindi dal fatto che di fronte a questo dato non si capisce bene, il potere non si occupa più di te, in più non vedi neanche dove è finito, anche se le conseguenze del suo agire cambiano la tua vita, però tu ti astieni, non partecipi, non vai a votare, non ti fai sentire. Ecco, questo dato oggi è un dato che riqualifica il 25 aprile, gli può dare una nuova identità. Oggi la chiamata all'impegno sembra essere molto più importante, no? E urgente di quanto non lo sia stata in passato per il contesto nazionale, ma anche per il contesto internazionale. Cosa ne pensa?
Io penso che l'impegno politico, che possiamo anche chiamare un'azione collettiva, sia esattamente ciò che manca oggi, e sia pure con problemi, invece l'azione collettiva fu presente durante la Resistenza. La Resistenza fu anche questo, non soltanto uno scontro fra élite, fra piccoli numeri, ma anche un movimento popolare di massa. Allora, esiste ancora oggi la capacità delle élite, quali che esse siano, su questo bisogna che ci intendiamo, esiste ancora una capacità delle élite di innescare, di dare inizio ad un movimento popolare di massa? Perché esista, bisogna che le élite colgano, capiscano, sappiano quali sono i bisogni reali, quali sono le preoccupazioni reali. Nel 25 aprile era relativamente facile, bisognava liberarsi del nazifascismo. Bene, oggi da che cosa ci dobbiamo liberare? Di nuovo la domanda: qual è il potere oggi con cui dobbiamo fronteggiare? E certo, è un potere molto più complesso, non ci sono le SS che erano bene o male visibili, comprensibili, no, c'è qualcosa di molto più sofisticato, di molto più difficile da individuare. Allora, eppure i problemi davanti al potere di oggi ci sono problemi reali, sono i problemi di tutte le società occidentali che quale più, quale meno, si sono tutte allontanate dalla democrazia, si stanno allontanando dalla democrazia, o non votando, o votando a destra, provocando crisi di legittimità radicali nella democrazia, verso la democrazia, tanto che noi sappiamo che uno dei concetti politologici più rilevanti oggi è quello di post-democrazia, che non è l'antidemocrazia del nazifascismo. La post-democrazia vuol dire che nessuno perde il proprio tempo a modificare radicalmente in senso antidemocratico le istituzioni, semplicemente le istituzioni vengono svuotate del senso e del significato democratico. Ora, questo produce, diciamo così, disagio, sofferenza, alienazione, incertezza, disorientamento? Sì. In che modo lo si può catturare, lo si può trasformare da apatia in prassi? E questo è il compito delle élite, cioè il compito di coloro che maneggiano in un qualche modo i discorsi di legittimazione. E a questo punto il discorso di legittimazione ha certamente nel 25 aprile una data simbolica importante che deve essere giocata, certo come speranza, ma come speranza che abbia una qualche possibilità di realizzarsi, cioè come un'idea di liberazione reale e concreta, come fu reale e concreta quella del 25 aprile del 45.
Torno con un'ultima domanda, professor Galli, alla questione che riguarda la risposta a questa crisi appunto della democrazia che si vive nella liquefarsi in alcuni casi della partecipazione, in molti casi. Poi in realtà ci sono dei risvegli che hanno anche sorpreso negli ultimi anni. In ogni caso questo sembra essere un trend prevalente oggi. Torno ancora all'intervista di questa mattina a Luciana Castellina, perché diceva un'altra cosa su cui voglio sentire anche la sua di opinione, Carlo Galli, e cioè che tra le risposte necessarie, Castellina diceva, serve una politica dei giovani, diceva, tenendo ben chiara la differenza tra la politica dei giovani rispetto a una politica per i giovani. La dimensione di quel mondo, il mondo giovanile, deve essere considerata e gli deve essere restituita soggettività, quindi non le politiche per i giovani, ma le politiche dei giovani. Questo elemento generazionale, secondo lei, è un passaggio decisivo? Alcuni potrebbero dire oggi da quelle generazioni giovani, ci metto mille virgolette, sono arrivati segni, no, di volontà di mobilitarsi. Le mobilitazioni che ci sono state, quelle più note di questi ultimi anni, sono quelle riferite al cambiamento climatico e quindi al modo in cui quel cambiamento climatico deve essere fermato. Oggi quella dimensione generazionale è la dimensione chiave, cioè se non si passa da lì è difficile pensare a qualunque progetto di emancipazione per il futuro?
Certamente non possiamo pensare che la politica finisca con l'esaurirsi delle generazioni dei boomer e delle generazioni nate durante la prima repubblica, e certamente bisogna pensare che la politica sarà anche una questione per chi oggi è giovane, certamente. È necessario tuttavia sottolineare un fatto, che una delle precondizioni per l'agire è un minimo di capacità critica. Ecco, io non sono convinto che le mobilitazioni per la questione ambientale siano state completamente comprese da chi vi faceva, da chi vi prendeva parte. Non ne sono convinto.
Perché? Che cosa glielo fa pensare?
C'erano enormi interessi economici dietro la proclamazione dell'esigenza della svolta green dell'economia, c'erano enormi interessi economici che si sono manifestati poi in modo concreto e chiaro, producendo peraltro crisi economiche come quella della Germania, ma i giovani sicuramente vi hanno creduto, questo sì, certo vi hanno creduto, ma non ho l'impressione che non sia partita da loro questa mobilitazione. E in ogni caso, prima almeno secondo una sensibilità che è la mia, oltre alla questione ambientale bisogna entrare anche in altre questioni un po' più determinate. La questione ambientale è per definizione una questione universalistica, generalistica, dove in linea teorica andiamo tutti d'accordo perché tutti auspichiamo una situazione ambientale migliore di quella che oggi è presente. Però è necessario da parte dei giovani che ci sia una mobilitazione anche sulle qualità dell'esistenza concreta qui e ora, lavoro e qualità dell'insegnamento. Ecco, mi piacerebbe vedere qualche cosa di simile al primo 68, che nacque come una richiesta di un insegnamento scolastico migliore, più adeguato, più critico, più aggiornato rispetto a quello che veniva impartito.
Allora, quello che lei ci ha appena raccontato adesso in quest'ultima parte del suo intervento merita un ulteriore approfondimento e, perché no, anche una chiacchierata insieme, un confronto sulle tesi sostenute da lei e su quelle che potrebbero sostenere anche qui alcune delle persone che in piazza ci sono state in questi ultimi anni per le ragioni che dicevamo, il clima soprattutto. Professor Galli, è arrivata la fine dei minuti, dei secondi che abbiamo a disposizione. Io la ringrazio per essere stato qua con me, grazie ancora per il suo contributo alla Costituzione e i suoi principi, per l'aver scritto la prefazione a questo quaderno di Radio Popolare che è uscito proprio in questi giorni. Grazie e buon 25 aprile anche a lei.
Grazie a voi e buon 25 aprile a voi tutti.
Buona giornata. Carlo Galli, filosofo della politica. Chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Io vi ricordo di seguire gli appuntamenti che Radio Popolare ha fissato nel corso della sua giornata di vigilia e poi di 25 aprile domani. Ci sarà la lunghissima diretta a partire dal pomeriggio, ma ovviamente già a partire dal mattino ci occuperemo delle iniziative che saranno in corso nelle prime ore e durante la mattinata in giro per l'Italia. Radiopopolare.it è lì che dovete andare per consultare questo palinsesto straordinario dedicato alla liberazione dal nazifascismo. Con Pubblica ci risentiamo la prossima settimana, lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.